Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Il problema era, ed è stato per tutta l'estate, quello di riuscire a fare in tempo per una scadenza. La prima scadenza doveva essere Shavuot. Poi ci sono stati naturalmente i problemi tecnici, poi c'è stato anche il mio viaggio in Israele, che ha preceduto, il mio arrivo là ha preceduto di poco il rapimento dei tre ragazzi, poi c'è stata la ricerca, poi è stato l'anno trovati, poi c'è stato l'arabo e poi ci sono stati, e io ero lì. E penso che a posteriori, come tutta un po' tutta la mia vita, e penso la vita di tutti, in questo c'è proprio un chiaro segno di Hashem, che ha voluto che arrivasse vicino agli Amim Noraim, e dopo che io avessi passato questa esperienza, che vi assicuro non è terribile, è coinvolgente, perché trovarsi a sentire la sirena, che è forte, e poi nella Yeshiva Hotel, e poi dover scappare tutti nel rifugio, cercarlo, anche perché lo usavano adesso per la prima volta a Gerusalemme, e poi trovarsi con il Rosh HaYeshiva della Yeshiva Takote, ancora con i tefillim in testa, e tutti i ragazzi, a chiedersi: ma cosa sta succedendo? Ma sicuro non è una cosa normale. E lui si è reso conto, dice: cosa sta succedendo? Noi in Israele abbiamo sempre fatto la guerra, ma di solito erano gli arabi che scappavano, adesso scappiamo noi. Così ha detto. Noi facciamo, erano gli altri che andavano nei rifugi, adesso noi ci troviamo nei rifugi. E vi faccio partecipi di quello che mi è venuto dal cuore, anche lì non per caso mi sono trovato in quel momento. Tutti i ragazzi, lui che era Rosh HaYeshiva e io, un ragazzo, forse posso parlare, alzo il dito e dico: scusi, posso dire qualche cosa? Come tentativo di risposta. Prego, mi ha detto. E gli ho detto, partiamo dal discorso che sono un medico, quindi io devo fare diagnosi, cioè devo sempre capire qual è la situazione e qual è la causa, prima di capire qual è l'evento. E di solito, appunto, si fa l'esame a una persona, si vede che danni ci sono, in base ai danni capisci qual è l'origine di questa malattia. Quindi il danno in questo caso era che non era più il popolo ebraico, gli israeliani che vanno a correre dietro agli arabi, ma sono gli altri che ci fanno rifugiare. Quindi l'evento importante era che tutti eravamo in una situazione strana, ma soprattutto strana perché non ci si aspettava questo, ma soprattutto indicativa di una cosa che in Israele non c'è tanto, cioè tutti insieme, sefarditi, ashkenaziti, rabbini, Rosh Yeshiva e gli ultimi della Yeshiva, tutti insieme nello stesso posto. E allora ho alzato la mano e ho detto: senta, forse proprio quello che sta succedendo è il motivo della malattia. Noi normalmente uno sta nel suo ufficio, l'altro sta nell'altro, uno sta dai sefarditi, l'altro sta dai ashkenaziti, i laici, i gay, ognuno ha la sua parte, israeliani tutti, ebrei anche tutti, ma fondamentalmente divisi dall'altro. E quindi ho detto: forse proprio quello che vuole Hashem è metterci insieme. E quindi ha fatto sparare dei missili perché tutti gli ebrei si mettessero insieme. Infatti dopo i tre ragazzi c'è stata molto più unione, anche se le leggi, diciamo, antireligiose continuano a essere messe. E questo, anche la sua approvazione del fatto che sì, poteva anche essere una risposta a questo, mi ha fatto poi guardare con occhi diversi il Kotel. Chi non ha visto il Kotel? C'è qualcuno che non ha visto il Kotel? Tutti l'abbiamo visto.
Ma puoi parlare un po' più forte?
Sì, oh, ecco, prego, costa niente, mi avvicino.
Sì.
Chi è che non ha visto il Kotel? Io ho notato una cosa nel Kotel, che non si vede nelle riproduzioni, quelle con i disegni. Se voi vedete il Kotel, Io a quel muratore o a quell'impresa lì di intanto qui avete un'impresa edile, che avesse fatto un muro del genere gli avrei fatto una faccia così. Non c'è una pietra uguale all'altra. Ce ne sono, al di là di quelle che sono consumate, ma proprio di misure sono differenti. Eppure è il nostro simbolo. E quindi qual è il nostro simbolo? Quello verso noi crediamo, quello verso cui rivolgiamo e mettiamo i fogliettini dentro. È un insieme di pietre, tra l'altro il muro fatto dai poveri di Gerusalemme, di persone completamente diverse dagli altri. Anche proprio le misure, cioè Erode doveva essere un cretino per far fare questo, ci sono le pietre più così, quelle più verticali, quelle più lunghe, quelle più strette, non ce n'è una uguale all'altra. Allora gli ho detto anche a Rosh Yeshiva, ho detto, ma hai notato com'è il corte? Quindi, per concludere questa premessa che si sta allungando un po', quello che io vengo, cioè il risultato di questo ritardo di uscire con la lezione di Kolelacha illustrata e di portarlo per Yamim Noraim e per le festività di adesso invece che per Shavuot, è proprio questo, questa idea di unione. Hashem vuole che ci uniamo, o con le buone o con le cattive. E a posteriori, ma proprio molto posteriori, questo è nell'ultima presentazione che ho fatto a Roma o a Venezia forse, forse anche il motivo per cui quando ho fatto questi 8 volumetti potevo farli benissimo tutti in un volume, usando una carta un po' diversa e così via, invece ho detto no, prendiamo un cofanetto e ci mettiamo tutti i libretti tutti insieme, però li chiudiamo bene, che stiamo insieme. Forse per quello, vi assicuro che non era mia intenzione. Ok, posto questo, vediamo quello come è nato. Ho trovato quei librettini dell'Intuvere della Fa. Mi sono piaciuti da matti i disegni. Chi è un po' osservatore vedrà che ci sono alcune immagini che sono già nel Kitzur, che le avevo già prese perché mi piaceva. Ho visto che c'era un testo abbastanza semplice da tradurre, chiare, su tutti gli argomenti, ho contattato l'autore e ho preso i diritti, diciamo, ho acquistato i diritti per poterli utilizzare. E allora ho cominciato a tradurre il primo, il secondo, il terzo e piano piano sono arrivato ad arrivare all'ultimo. Tra l'altro è una bella panoramica perché prende i giorni feriali, Shabbat, tutti i giorni festivi e soprattutto il buco che c'è nella nostra preparazione, che è quello della cucina ebraica. Fatto tutto questo lavoro, piano piano, chiaramente nel corso degli anni, si trattava di tradurre le notine, cioè tutte le avete visto qualche pagina, ci sono delle immagini, un testo superiore abbastanza semplice, e poi sotto ci sono solamente delle norme, delle indicazioni bibliografiche in ebraico. Io dovevo mettere l'indicazione bibliografica, verificare che fosse giusta, verificare che magari non ci fosse qualche errore di battitura o altro, e poi decidere se farlo in ebraico o in italiano. Però ero sicuro che se avessi messo solo l'indicazione bibliografica nessuno sarebbe andato a vederla. Allora ho cominciato a prendere le indicazioni bibliografiche, cioè il Kitzur, lo Shulchan Aruch, non il Kitzur, e la Mishnah Berurah. E ho scoperto una cosa che non mi immaginavo, che è bellissimo. Cioè è un libro di norme, la Mishnah Berurah, lo Shulchan Aruch, però è interessantissimo perché è pieno di curiosità, è pieno di costumi, dice si fa questa regola perché qui in quest'epoca ci sono gli ebrei che ne so io parlano al tempio perché non stanno attenti o perché cercano di fare qualcosa nel commercio che non è corretto. E ho detto a mia moglie, vabbè, io non posso lasciare tutto questo patrimonio di roba senza niente, senza scriverla. E lei mi ha detto, ma guarda che ti tocca ritradurre tutto. Ho detto, va bene, però piano piano intanto mi diverto. E così ho fatto la seconda parte, che è la parte bassa, quella dove ci sono tutte le note, in cui questa è roba mia, cioè questo l'ho tradotto, le immagini le ho tradotte tutte, ma la parte sotto è tutta roba mia, diciamo, è stata la mia scelta di argomenti da mettere per curiosità, per chiarimenti, per allargare la norma e spiegarla meglio. Alla fine, quando mi sono trovato tutto questo materiale, dovevo anche impaginarlo, allora ho preso un po' di lezioni di grafica e ho cercato di adattare sulla stessa pagina l'immagine, il testo che c'era già, quindi questo non c'era un problema, ma anche tutte le varie note. Ecco, questa è la parte tecnica. La parte che invece è, diciamo, stato il motore, è quella che riguarda proprio il fatto che qui parla di mitzvot con l'immagine. Io devo tutto a Torino. Io sono venuto qua quando avevo 12 anni, dovevo fare ancora bar mitzvah, c'è stato un santo che era al disegno. Dario Disegni, che è venuto a prendermi nel tempietto dove ero a Milano, e insieme a me tantissimi altri ragazzi, e mi ha permesso di avvicinarmi all'ebraismo. Perché? Perché io ero orfano, mio fratello non ha neanche mai conosciuto, non ha neanche conosciuto il papà, e quindi mi mancava quello che io adesso vorrei aver compensato con questo. E cioè una famiglia ebraica, una vita ebraica, un'immagine ebraica. Immaginatevi i bambini piccolini. Noi vediamo i bambini, vediamo se si comportano bene o male, ma loro guardano noi. Loro guardano se accendiamo le candele, guardano se mangiamo kasher, guardano se si prega o se si guarda la televisione. E allora ho rivoltato la telecamera. E ho detto, questo può essere un'occasione che famiglie che purtroppo per tradizione o per assimilazione, per la storia, per quello che è successo, la guerra e così via, non sanno neanche più come si accende la candela, come si prepara la carne, come si dividono le posate, carne, latte, roba di questo genere, che dovrebbe andare a chiedere al rabbino e poi gli sembra tutto difficile. Così. Un'immagine parla molto di più. E forse si riesce a ricollegare quell'anello che manca, che c'è sempre stata nella famiglia ebraica, e cioè che i bambini nascono, vedono come ci si comporta e lo fanno anche loro. Invece si è ormai altro che la catena si è cancellata completamente. Ecco, diciamo che la mia aspirazione è stata questa. Mi ha fatto vincere molti momenti di stanchezza, molti momenti un po' di così proprio difficoltà tecnica, perché non è stato semplice fare questo lavoro. Ma lo scopo è esattamente questo, offrire agli ebrei, ai miei amici, questa unità che dobbiamo fare, in modo di essere unito agli altri. Io vi voglio bene tutti. Io sono andato in Israele, quando sono andato la prima volta, e facevo anch'io una divisione. Questi sono religiosi, mi vanno bene, questi sono antireligiosi, non li capisco, ma perché? Perché non devono fare le mitzvot? Non riuscivo a capire. Ecco, il nostro compito è quello di stare insieme, in un cofanetto, magari quello più grande, quello più stretto, quello più pesante, quello meno profondo come testo, come contenuto, però tutti insieme. E per far questo c'è un mezzo molto semplice, che è stato il motivo per cui noi esistiamo. Ha scelto il popolo ebraico perché hanno detto due parole. E sapete quali sono le due parole che penso io? Naase e Nishma. Siccome tra tutti i popoli del mondo a cui ho offerto la Torah, l'unico che ha detto Naase e Nishma, gli altri non solo ha detto Nishma e poi vedremo. E poi quando hanno visto ha detto no, non la vogliamo la Torah. E oltre al fatto di prenderne due di tavole della legge, perché erano gratis, però noi abbiamo... Ci siamo presentati come il popolo di Naase e Nishma. Non è mica detto che bisogna farli tutti, non pretendo questo. Ma Hashem ha grande pazienza. Guardate quanti anni che continua a proteggerci, abbiamo passato tanti nemici e siamo ancora qua. Adesso ci sono degli altri nemici. E quindi bisogna armarsi. Ma non con i razzi, non con i carri armati. In Israele, visto, sono serviti a nulla. Andavano avanti, morivano. In quella yeshiva, la prima volta dopo 5 anni che ci vado, una mattina ho visto che nell'atrio hanno messo un tavolino con una fotografia, tre bandiere e un cielo, perché uno dei soldati, uno degli studenti che facevano militare era morto. Non vinceremo con le armi, sono tanti, sono troppi, neanche l'America sa come salvarsi, ci salveremo in qualche maniera, non lo so, ma le nostre armi sono le mitzvot. E questo è lo spirito con cui io, forse inconsciamente, perché mi rendo adesso conto, perché la mia esperienza è proprio di pochi mesi fa, quello che mi ha forse sorretto e spinto a fare un lavoro così impegnativo. Ultima cosa, prima di farvi vedere il DVD, perché poi c'è anche la parte del DVD, l'ultimo anno ho trovato il nono volume, naturalmente non come nono volume, ma un libro che ho trovato in una libreria a Gerusalemme e che mi ha subito interessato, perché fra tante norme che io ho studiato, Kitzush, Kanaruk, Torah e così via, se c'erano delle norme che non ho mai capito, e ho cercato di capirle tante volte, almeno tre volte, mi sono impegnato, erano quelle delle berachot sul mangiare. Sono veramente incomprensibili, sono, ti spaccano la testa, perché se pensi prima una cosa devi dire la berachà, se non ci hai pensato e ti si è presentata dopo devi dirne un'altra, se mangi la pasta asciutta o la pasta che però ha più, come si dice, più condimento che non la pasta, allora devi dire una berachà, se invece c'è una parte uguale. E poi ci sono i sefarditi, gli ascenatiti, i vari riti, ovvero i rabbini che hanno diverse opinioni, per cui c'è da spaccarsi la testa. E ho trovato invece un libro che vi consiglio caldamente, se non altro da sfogliare, perché è l'unico a colori, in cui tutte le figure, tutti i cibi, sono elencati con l'immagine a colori che ho preso, e di ogni alimento c'è la norma proprio pronta all'uso, vuol dire beraka prima si dice questo, beraka dopo si dice quest'altro. Se ci sono delle varianti sono ben chiaramente segnate, ci sono sotto tutti le varie riti, Rav Ovadia Yosef, Rabino Lau e quelli che, tutti quelli che si possono trovare, e cosa dice uno o l'altro seconda naturalmente della norma, ma soprattutto ho imparato tantissime cose perché ci sono delle note in cui quello che io non sono mai riuscito a superare, cioè la comprensione di tutto questo concatenamento di regole, se è così, si fa così, per esempio il gelato, o per esempio la caramella, se la mastichi devi dire la berakà, se non la mastichi non devi dire la berakà e così via, spezzettato, messo in breve nelle norme e che ti fanno capire il motivo anche. Se lo vuoi le leggi, se non vuoi non lo leggi. Però dovunque tu ti trovi, cerchi il melone, l'anguria, la pizza, l'hamburger, qualsiasi cosa, patatine fritte, ti dice che berakà devi dire. Perché è così importante? Perché, come leggerete nella prefazione, il profeta Isaia, quando parla al popolo ebraico, dice Altirà Torat Yaakov, non temere verme di Giacobbe. Non mi sembra un complimento, vero? E questo quindi colpisce. Ma siccome il profeta Isaia sicuramente non vuole offendere il popolo ebraico, va capita questa espressione. E infatti Ben Ishai spiega che il popolo ebraico, il verme di Giacobbe, è paragonato a un verme perché è piccolo, è debole, non c'ha una corazza, non c'ha delle armi di aggressione. Di solito nella storia le abbiamo sempre prese. Però ha la bocca, e con quella bocca riesce a penetrare il legno, le stoffe, i muri, il marmo. La forza del popolo ebraico è nella bocca. E la bocca è l'unico organo del corpo umano non perché sono medico, ma tutti lo possono verificare e più che verificare possono concordare, che ha due funzioni. In questo momento sto parlando, quindi emette il suono, però poco fa ho mangiato, ho introdotto qualche cosa, e la bocca è quella che, appunto parlando, produce, perché le parole producono, tanto è vero che la Torah, il mondo intero, è stato creato con la parola. Hashem ha creato il mondo non con un'impresa di dire, ma con la parola. E quindi questo verme di Giacobbe è proprio per dire al popolo ebraico: guardate che la parola è importante, la bocca è importante. Quindi le preghiere, e qui ci sono, le tefillot e tutto lo studio, soprattutto perché il popolo ebraico deve studiare parlando, ma quando mangia deve fare le berachot, deve rendere effettivo, efficace, forse la parola più giusta, non tanto l'alimento, che se ha le sue proprietà biologiche entra nel corpo, è digeribile, non è digeribile, ma il modo. Questa berachà va bene così, in queste condizioni, altrimenti la berachà deve dire un'altra berachà. In questa maniera, obbedendo, lo vedete sempre nella introduzione, Ben Ishai dice, obbedendo e seguendo queste norme, il popolo ebraico, l'ebreo, che in questo caso dice le benedizioni, si trasforma da creatura, quindi essere passivo, messo su questo mondo in cui c'è una mela, una mela, una banana e qualche cosa mangia, a figlio di Dio, perché obbedendo alle norme che Hashem ci ha dato, noi diventiamo figli del Signore, e in questa maniera potremo utilizzare questo mondo in maniera costruttiva. Certo, la Berachà non nutre il corpo, nutre l'anima, però l'anima è l'unica cosa eterna che abbiamo, ci è stata instillata e la restituiremo, e dobbiamo restituirla nelle migliori condizioni possibili. Questo è un metodo. Ok, spero di non avervi annoiato. Passo, così concludiamo in breve, alla parte multimediale. La parte multimediale è nata in questo senso. Avendo 8 libretti, che poi sono diventati 9, non vi dico quello, ho dimenticato di dire una cosa, sempre per l'unità. Quando io ho visto questo libro, se non sapete, ve lo dico io, in Israele tutti i libri che vengono stampati non hanno la casa editrice, però hanno un numero di telefono dell'autore. Ero ancora in libreria, ho guardato il numero, ho telefonato, perché mi è piaciuto questo libro, era bello, pratico, utile, difficile da tradurre, però piano piano ce l'ho fatta. E allora questo Rave Yahu mi ha risposto e gli ho detto: senta, sono Mosè Levi, non mi conosce, sono un ebreo, un italiano, e ho visto il suo libro e volevo chiederle il permesso, se potevo, come ho fatto per gli altri libri naturalmente, di tradurlo, perché vorrei aiutare gli ebrei italiani a fare meglio le mitzvot. Sapete che una domanda mi ha detto? Mi ha detto: in che lingua? Naturalmente italiano, gli ho detto io. Va bene, non c'è problema, zero mire, mai visto, mai conosciuto, e non sono neanche riuscito a incontrarlo, perché volevo incontrarlo in questi ultimi mesi, poi ci sono stati i fuochi d'artificio che conoscete e quindi non abbiamo potuto incontrarci. Questa è Ahdut, questa è unione, non mi ha mai visto, mi ha mandato la lettera scritta che mi dava il permesso di poterlo fare. Io ho trovato la porta aperta e gli ho detto: guardi, lo metto insieme agli altri libri, non lo faccio pagare a parte, una cosa così per me. Non sono riuscito a vederlo, lo volevo incontrare, eppure mi ha dato i diritti e il permesso di fare tutto questo lavoro. Quindi ecco anche in questo un segno che dovevo aggiungere. Bene, questi 8 libri, che poi sono diventati 9, dovevo fare un indice, perché se uno cerca qualche cosa qui si perde, o se li scorre tutti. Ho detto va bene, usiamo i mezzi tecnologici, prendo un DVD, ci metto dentro un motore di ricerca e quindi dentro c'è un motore di ricerca. Poi ho visto tutte le baracotte, ho visto tutte le benedizioni, le varie preghiere da dire, lo shofar, tutte queste cose qua. E allora vedrete dentro il libro tanti bollini a forma di altoparlante. Quindi quando si vede quel bollino con l'altoparlante, vai a dire libro 3, pagina 69, e trovi e senti anche la parte in multimediale. Poi però il DVD è grande, ci sta dentro un sacco di roba. E allora ho messo un po' di altre cose che adesso vi farò vedere. Mi sposto nella postazione lì.